Allora, sì, allora, in modo telegrafico, ma spero di non essere equivocato e nel caso me lo dico. Allora, sull'euro, io non la vedo bene, non la vedo bene per un motivo, perché un euro che al cui interno i paesi divergono, anziché convergere, è un paese fragile, è un euro fragile. Ma non è fragile sul mercato dei cambi, lo potrà anche essere, ma se lo è perché la manovra monetaria Draghi, l'unico, come ho già detto e ripeto che apprezzo, cerca di stimolare la competitività di prezzo, ma l'Europa più che sul prezzo deve andare sulla qualità, perché altrimenti l'Asia che fa? Allora gli spazi per riprendere un cammino di convergenza ci sono. L'euro potrà rimanere ancora, tra virgolette, debole, perché tenga conto che la forza dell'euro, se la guarda retrospettivamente, è stata anche la forza di un decennio di crescita. Nel 99, all'inizio, l'euro valeva 0,85, se non ricordo male. Quindi lo prenda come segno di forza dell'euro. Non è particolarmente forte in questa fase rispetto agli Stati Uniti, soprattutto. Può esserlo di più? Sì, può esserlo, ma se aspettiamo gli eventi, no. Dobbiamo poter fare, come dire, quegli interventi giusti. Mi dica lei se è un intervento giusto un patto di stabilità che per giunta è entrato nella nostra Costituzione, articolo 31, in cui si teorizza il pareggio di bilancio, numero uno, si accettano trattati internazionali in cui si dice ma quando mai che si debba rientrare al 60% di rapporto debito PIL, non è questione di tanto, è che se tu scrivi in un trattato un obiettivo che è ovviamente incredibilmente impossibile, è impossibile, a partire dalla Germania, giusto? La stessa Germania non ce la fa, va bene? Allora, se è così, il nome della credibilità diventi più assolutamente non credibile. Non è questo il modo con cui si fa l'Europa. Quindi io, una volta che sei dentro, è difficile uscire, ma la cosa peggiore sarebbe uscire nel mezzo di una crisi, questo sì. Allora, certamente, e soprattutto il mio timore che dico da anni insieme ad altri, ovviamente, ma è che l'euro è stato un simbolo a suo modo, un simbolo di pace. E mai come adesso di pace avremo bisogno. Allora, dopodiché, se la corda si tira più di tanto, qualunque corda, se si tira più di tanto si rompe. Quindi allora non stiamo andando nella direzione giusto, questo è il messaggio. Quindi la mia risposta è: come la vedo? Non la vedo bene in questo momento, così come siamo non la vedo bene. Potrebbe andare bene, questo senso. Il futuro della sterlina. Il futuro della sterlina è a voglia. Qui, guardi, chi è che me l'ha chiesto? Che non ricordo. Ecco, se c'è in ambito economico, un mercato, guardi, imprevedibile, è il mercato dei cambi. Nel breve periodo soprattutto, perché guardi, adesso, non più tardi di un mese fa, tutti, ma io conosco parecchi trader, tutti, ma proprio tutti dicevano, va giù, fino a 1. Stamattina controllavo e è 1,09, sta tornando su. Allora, la sterlina, la sterlina secondo me potrebbe diventare un'utile moneta di collegamento e di arbitraggio fra il mondo americano e quello europeo. Per questo è anche il motivo per cui tutto sommato una quotazione della sterlina ci sta, diciamo, può servire. Poi invece la domanda che faceva il signore mi trova, devo dire, in totale accordo. Adesso, la decrescita felice non è è una formula che ha fatto discutere, se voleva essere una provocazione c'è riuscito. Però il parlare di decrescita felice nella media è un discorso proprio alla Trilussa, perché il tenga conto che negli Stati Uniti, per fare un esempio, la disuguaglianza dei redditi non è mai, neanche negli anni 20, non è mai stata così elevata, mai. Non sto parlando del famoso 1%, ma in generale. Ora, il grafico che le ho fatto vedere prima sulla povertà, vede, il discorso delicato è questo qui, dove è finito? Eccolo qua. Questo qui è il discorso delicato. Allora, fra il 2011 e il 2012, fra il 2009 e il 2010 i consumi di poco in Italia sono aumentati circa un po' più dell'1%. Il tasso di povertà assoluta è diminuito. Capisce? Allora, io sono d'accordo con tutto quello che lei ha detto, però noi dobbiamo immaginare di poter vivere in un mondo senza povertà assoluta. Questa è la premessa. Se non eliminiamo la povertà assoluta, vale assoluta, non relativa. Assoluta vuol dire quel minimo che consente di avere una vita civile. Capito? Allora, d'accordo con ciò che dice, d'accordo al punto tale che sono anch'io fra quelli che, hanno sostenuto e sostengono l'opportunità di misure alternative del prodotto interno lordo, perché è una misura una, ma ce ne sono altre, capisci? Allora dentro lì il discorso del benessere entra pienamente. Allora, se parliamo così, allora diventa rilevante, che ne so, quel grafico che l'ho fatto vedere sulla spesa sanitaria pubblica. Tu non me la devi tagliare, perché sennò aumenta la disuguaglianza. Certo. E siamo di nuovo da capo col discorso di prima, capisci? La povertà assoluta di chi non ha i soldi per andare a farsi un esame aumenta. Certo. Allora va benissimo, e non solo va benissimo, noi, il mondo va in quella direzione. Sono d'accordo. Il mondo va in quella direzione. Noi dovremmo essere abbastanza, non dico preveggente, perché oramai è qui, in questo mondo, dobbiamo anticipare almeno di un po' quello che avviene, quello che sta per avvenire, in maniera tale da non essere impreparati e avere anche le istituzioni adeguate per affrontare un mondo diverso, che può essere migliore e tanto, ma potrebbe anche non essere così.
Sotto il profilo istituzionale, come deve essere formata l'Europa?
Guardi, mi perdoni, il Parlamento, c'è un'osservazione che non so come l'abbia trattata Bordignon, ma un Parlamento è eletto direttamente da chi? Un Presidente è eletto direttamente da chi? Ecco, solo questa domanda, ecco, uno capisce che i problemi che abbiamo davanti. Allora, il Parlamento, sono d'accordo con lei, comunque un passaggio intermedio nell'arrivare a considerazioni più meditate è un Parlamento con capacità di legiferare, perché gli attuali commissari, se si pensa, hanno un ruolo un po' peculiare, sembrano più che commissari, sembrano agenti di commissariamento dell'Europa, no? Poi se capita uno magari non troppo brillante in una posizione di rilievo, ne conviene più di Bertoldo, e non è il caso parlando di Europa, no? Quindi sono d'accordo con quello che dicevi.
Soprattutto selezionare chi va in Europa, cioè gente competente, certo, che sa parlare inglese, che saprà dialogare anche con, certo, gli altri. Certo. Comunque appena parlamentare italiano non è che abbiamo fatto anche una molta bella figura. Una bella figura.
Va bene.
Bene, grazie moltissimo. E quella concretezza che dentro la visione c'è. Noi ci vediamo in gennaio, il 16 gennaio. Buone vacanze, e Laura Pennanti.
Da molto tempo non giro dalla Catalogna.